Daniele per l'opportunità, la libertà che ancora questa mattina ci dà e ci ha dato, ci sta dando di ritrovarci insieme. Sembra una cosa bella, soprattutto la libertà che il Signore ci dona, e come spesso diciamo non è scontato che ci ritroviamo insieme, perché ahimè conosciamo il mondo come va, in tanti posti questo non è possibile, ma continuiamo a ringraziarlo per questa libertà e la possibilità che ci ha dato questa mattina di adorarlo, di lodarlo, perché abbiamo adorato un Dio vivente, un Dio vero, un Dio che è in mezzo a noi. E anche la possibilità questa mattina che ci dà di poter aprire la sua preziosa, come abbiamo cantato, la sua preziosa parola, che ogni qualvolta noi la apriamo, la studiamo, la meditiamo, sicuramente, certamente, ha sempre qualcosa da dirci per il nostro bene, anche quando ci rimprovera e quando ci riprende, è sempre per il mio e il nostro bene. Quindi partiamo da questo punto. Dio, attraverso la sua parola, quando ci riprende, è sempre per il nostro bene, per la nostra gioia. Questa mattina volevo condividere con voi alcune riflessioni sul servizio che ognuno di noi, come credenti, è dovuto a svolgere al nostro Signore. E quando parliamo di servizio, la parola di Dio ci illustra che noi siamo un'argilla, e l'argilla nel mano del vasaio ci modella come lui vuole per il servizio, per servire il re dei re. Quindi, ecco, cercheremo di analizzare alcune cose proprio su questo argomento del servizio, ma associato al vaso, all'argilla, che la parola di Dio spesse volte in tutta la Bibbia ci parla di questo elemento. Seconda Timoteo 2, capitolo 2, versetto 20 e versetto 21, l'apostolo Paolo, parlando proprio dei vasi, scrive a Timoteo in questa maniera. Seconda Timoteo 2, versetto 20 e 21. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile. Non soltanto nobile, santificato, utile, ecco, al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Come dicevo, ogni credente, ogni nato di nuovo, è chiamato ad offrire il proprio contributo, la propria collaborazione per l'opera del Signore nella Chiesa e non solo. L'apostolo Paolo spesse volte ce lo ricorda, che noi siamo dei collaboratori. In un caso specifico l'apostolo Paolo dice: voi siete i miei imitatori come io lo sono di Cristo, nel servizio che Paolo svolgeva e che il Signore gli aveva affidato. Dicevo, siamo dei suoi collaboratori. Giovanni 15,15 ci ricorda anche il Signore, dice: vi ho scelti, vi ho salvati affinché voi portate frutto, e lo portate in una maniera permanente, lo portate sempre, che rimanga questo frutto e non che va e viene. Chiaramente ognuno con il proprio dono messo a disposizione del Signore. Spesse volte abbiamo parlato sui vari doni. Ognuno di noi, ogni credente, ogni nato di nuovo, Dio ha dato attraverso lo Spirito Santo un dono, e quel dono va riconosciuto e messo in pratica. Ognuno con il proprio dono messo a disposizione del Signore e di tutti, in un modo o nell'altro, inerente al dono appunto ricevuto, noi siamo tenuti a metterlo in pratica per il bene comune, per la crescita della Chiesa. Come ci ricorda Paolo, Efesini al capitolo 4, versetto 16, da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto che ci è fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Vedete, i doni che Dio ci ha dati è per l'utile comune, per la crescita della Chiesa. Quindi dobbiamo miei cari, e spesso a volte lo diciamo, dobbiamo considerare il servizio del Signore un grande privilegio. Noi adoriamo il Signore perché ci ha salvati, lo ringraziamo per la nuova nascita, ma abbiamo un onore straordinario di servire il Re dei Re, che forse tante volte io sottovaluto oppure dimentico che sto servendo, finché Lui mi lascia su questa terra, sto servendo e devo servire il Re dei Re. È un privilegio straordinario l'essere chiamati al servizio dell'Eterno, che deve essere svolto non solo con la massima disponibilità, e ben venga già se c'è questa. Credo che la risposta del credente deve essere sintetizzata in una sola parola, quello che disse Isaia e quello che disse anche Paolo: eccomi, eccomi, che vuoi che io faccia? Credo che questa frase, questa parola, dovrebbe scaturire ogni volta dalla nostra bocca: eccomi Signore, cosa vuoi che io faccia? Eccomi, riceve non soltanto dalla disponibilità, ma anche con estrema prontezza e soprattutto con allegrezza. Servire il Re dei Re con gioia e non come un peso, con allegrezza. Geremia 48, versetto 10, versetto abbastanza tosto qui il profeta, quando dice: maledetto colui che fa l'opera del Signore come fiaccamente, come un peso. Maledetto l'uomo che fa l'opera del Signore fiaccamente, cioè mancanza di energia, mancanza di gioia, mancanza di volontà, giusto per. No, il Signore ci invita a servirlo con gioia, con sottomissione, con disponibilità, con amore. C'è però una verità molto importante, miei cari, da non trascurare nel servizio per il Signore, che noi rendiamo al nostro Signore. Dobbiamo lasciarci modellare, che entriamo nella fase dell'argilla. Dobbiamo lasciarci modellare dal Signore per il servizio che Lui ci chiede di realizzare per esclusivamente per la sua gloria. Quindi cominciamo con un primo punto. E il primo punto è quello di essere consapevoli della condizione in cui noi siamo, cioè la consapevolezza di una condizione. Perché se noi partiamo essendo consapevoli di quelle che noi siamo, forse ci è più facile lasciarci poi modellare dal nostro Signore. Dice Isaia 64, versetto 8: non di meno, o Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla, tu colui che ci formi, e noi siamo tutti opera nelle tue mani. Noi siamo l'argilla nelle mani del Signore. Questa è la condizione e dobbiamo essere coscienti di questa condizione. Vedete, il paragone con l'argilla è molto significativo, perché ci permette di considerare la realtà della nostra condizione davanti a Dio. E forse dimentico o dimentichiamo quelli che noi siamo per natura. E forse dobbiamo ricordarcelo sempre di più, quelli che siamo per natura. La natura dell'uomo è una natura fragile, la fragilità dell'uomo, incapace di redimersi o di agire secondo la volontà del nostro Dio. L'uomo non è capace, se non che Dio interviene e noi siamo chiamati a rispondere alla sua chiamata. Giobbe 4, versetto 17 dice: può il mortale essere giusto davanti a Dio o innocente l'uomo davanti al suo creatore? Ecco, è una condizione di fragilità quella dell'uomo, ma non soltanto quello, ma anche della inutilità davanti a Dio, come l'argilla. Ecco il paragone con l'argilla: diventa preziosa, poi lo vedremo più avanti, quando è il Signore a modellarci, quando è il Signore a lavorare in questo senso, proprio come l'argilla, che in se stessa non possiede alcun valore, soprattutto commerciale, poi credo che costa anche pochissimo, tantissimi chili, ma per pochi euro, poi perché non ha nessun valore in sé. Così è l'uomo naturale davanti a Dio. Infatti anche il Salmo 1, versetto 4, ricordando chi è l'uomo, dice: noi siamo della pula che il vento porta via. Quindi è fondamentale avere questa considerazione, questa consapevolezza di chi siamo noi, come siamo per natura. Ma non soltanto quello, ma quello che è in secondo luogo, quello che dobbiamo essere nelle mani del vasaio, nelle mani del Signore. Ed è qui che entra poi il lavoro del Signore nella mia e nella nostra vita. Quello che dobbiamo essere nelle mani del vasaio. Dobbiamo essere flessibili. Ci vuole la flessibilità, usando un gergo a livello appunto dell'argilla, la plasticità. Dobbiamo lasciarci modellare, plastificarci da parte del Signore. Sapete, l'argilla presenta anche questa caratteristica. Essa si presta molto bene a lasciarsi lavorare. Molto bene. Chi ci ha lavorato un po' con la creta sa cosa significa. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi, che noi vogliamo. Si lascia appunto lavorare, modellare. Si possono ottenere tutte le forme che l'artigiano desidera. E non soltanto quello della flessibilità, ma anche la disponibilità davanti al Signore. La disponibilità a ricoprire nell'ambito della Chiesa, cioè nell'ambito del corpo di Cristo, il ruolo che il Signore stabilisce per ciascuno di noi, per ogni credente, per incrementare così quell'armonioso sviluppo di cui l'Apostolo Paolo ci ricordava prima in Efesini 4 del corpo di Cristo. Quindi è fondamentale quello che noi possiamo essere, dobbiamo essere nelle mani del Signore. Flessibilità, lasciamoci lavorare. Disponibilità, fidiamoci di Dio, del lavoro che vuole fare nella mia, nella tua, nella nostra vita. Ma non soltanto questo. In secondo luogo, quello che possiamo diventare se modellati perfettamente dal Signore. Possiamo diventare delle cose straordinarie. Vedete, l'argilla, appena appena mi sono informato, ho studiato, ma poco poco, perché sull'argilla c'è tanto tanto da dire e anche tanto bello. L'argilla, prima di diventare prodotto finito, e per chi lo sa, anni fa Piero ha lavorato tanto con l'argilla, mi ricordo, parliamo di quasi 40 anni fa, quindi mi ricordo, lui ne sa qualcosa. L'argilla prova, per prima cosa, è un prodotto, dicevo, per diventare un prodotto finito passa attraverso varie fasi, per diventare poi quello che il vasaio desidera che vuole. Ad esempio la preparazione. E la preparazione è qualcosa veramente di faticoso, tanto, e se l'argilla potesse parlare, tanto dolorosa. Ad esempio la preparazione. L'argilla veniva impastata, parliamo dell'epoca, adesso con i mezzi di oggi è diverso, veniva impastata con i piedi per amalgamarla e sciogliere gli eventuali grumi. Ad esempio anche Naum al capitolo 3 versetto 14 ci ricorda anche questo. Perciò dicevo che l'argilla, il vasaio, parla dall'Antico al Nuovo Testamento, proprio nella parola di Dio. Dicevo che appunto il Naum diceva: attingi di pure acqua per l'assedio, rinforza le tue fortificazioni, entra nella malta, pesta l'argilla, restaura la fornacia dei mattoni. C'è tutto un lavoro faticoso per chi lo fa, ma soprattutto per chi lo subisce. Quindi c'è una preparazione non indifferente. Ecco, teniamo presente da tutto questo che sto dicendo, che il Signore sta modellando ognuno di noi e vuole modellare ciascuno di noi, vuole preparare ciascuno di noi a qualcosa di meraviglioso. Poi c'è la modellazione, dopo tutto questo lavoro, c'è la modellazione. Il lavoro artigianale prevedeva la lavorazione alla ruota del vasaio, come spesso ci ricorda, ma ripeto, oggi i mezzi, e meno male, sono cambiati. Quindi preparazione, la modellazione, poi c'è l'essiccazione. Il vaso appena modellato veniva messo al sole per togliere ogni traccia di umidità. Vedete che grande lavoro. Noi quando vediamo un vaso già fatto, già che ci vuole a fare un vaso del genere? Ma c'è un grandissimo lavoro per sviluppare un vaso del genere. E poi c'è una cosa molto più tosta, molto più forte, poi c'è la cottura. Veniva fatta la prova del fuoco, con la cottura ad alta temperatura, per tembrare e rendere impermeabile il vaso, affinché niente poteva penetrare. Quando noi vediamo questi bei vasi, belli vasi, mettiamoci tutto quello che vogliamo e non esce l'acqua fuori, vuol dire che è stato ben fatto, ben fatto. La cottura, il fuoco, ecco, ci ricorda qualcosa, no? La nostra fede provata anche con il fuoco. Da tutto questo, preparazione, modellazione, essiccazione, cottura, ecco, finalmente c'è la decorazione. Ecco che l'artista, il vasaio, comincia a decorarlo, comincia ad uscire qualcosa di meraviglioso. E infine il vaso veniva dipinto e decorato secondo il gusto dell'artigiano. Vedete, sembra facile. Tutto questo è applicato alla mia, alla nostra vita, come servi del Signore. E per essere dei vasi nobili, dei vasi che piacciono al Signore, dobbiamo passare attraverso questo lavoro che Dio vuole fare per ciascuno di noi. Quindi consapevoli di questa condizione. E poi dobbiamo essere certi anche di sapere la necessità, in secondo luogo, di una formazione, perché dobbiamo essere formati. Geremia 18, versetto 4, dice: e il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Ed egli da capo ne fece un altro vaso, ed è straordinario quello che dice alla fine di questo versetto, come lui parve bene di farlo, come il vasaio parve bene, non come l'argilla mi devi fare in questa maniera o in questa, come al vasaio gli parve bene. Sapete, chi gestisce, chi comanda è il vasaio, è il Signore, non siamo noi come argilla, è il Signore che deve formare quel vaso straordinario. Quindi dobbiamo capire la necessità che Dio vuole formarci per un vaso, che lo vedremo più avanti, nobile per il suo servizio. Ecco il tema, per il suo servizio. È vero, miei cari, che il Signore ci accetta così come siamo, che siamo questi, come dicevo anche all'inizio. Ma è altresì vero che prima di poterci usare, perché noi spesse volte riteniamo il servizio del Signore come qualcosa di serie B, giusto per, no, no. Ma è altresì vero che prima di poterci usare per la sua gloria, egli deve modellarmi, deve modellarci per renderci strumenti utili nelle sue mani. Strumenti utili. È un vaso, se non è utile, se fa acqua dappertutto, non sa che farsene. O deve imbastare di nuovo, o lo deve buttare. Utile nelle sue mani. Atti 9, versetto 15, parlando proprio di strumenti, riferito all'Apostolo Paolo, dice Anania: va, perché egli è uno strumento che io ho eletto, è uno strumento nelle mie mani. Siamo degli strumenti nelle mani di Dio, e Dio vuole continuamente formarci per il suo servizio, per la sua opera. Sapete, il Signore è colui che può portare a compimento il lavoro iniziato nella mia vita. Se hai iniziato un lavoro in te come argilla all'inizio, o a metà, o ti sta o ci sta ancora formando, è il Signore, soltanto Lui può portare a compimento il lavoro che hai iniziato. Genesi 28, versetto 15: ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ho detto. Queste sono le promesse del Signore, e sono promesse straordinarie. Se Dio ha promesso di farti diventare, di farci diventare degli strumenti come Lui desidera e vuole nelle sue mani, bene, lasciamoci plasmare, lavorare dal nostro Signore, dal Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il Signore è colui che può portare a compimento tutto questo. E sono persuaso, dice l'Apostolo Paolo, che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Abbiamo questa certezza, questa promessa, che Dio non ci abbandona. Dio non abbandona l'argilla, non abbandona il vaso. perché è lui che ce l'ha, lui che lo sta modellando, è lui che ha creato ogni cosa e ci porta avanti. E anche se qualche volta, miei cari, ci spezziamo nelle sue mani, o lui ci spezza, perché come abbiamo detto prima, quando qualcosa non va, quando il vaso non gli piace, lo spezza, lo pesta di nuovo. Anche se qualche volta ci spezziamo nelle sue mani, come accade al vasaio, al vaso del vasaio, come abbiamo letto prima di Geremia 8, egli da capo ne farà un altro come a lui appunto pare bene, ma non come a noi ci piace. Quindi quando sentiamo dei dolori, quando il Signore ci sta, e perciò all'inizio ho fatto quell'introduzione, quando il Signore ci riprende, quando il Signore ci spezza, quando il Signore, perché per il nostro bene, perché vuole formare questo vaso sempre per la sua gloria. E sapete, Dio usa dei mezzi per questa formazione. Vedete, Dio è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, se noi ci lasciamo guidare da Lui. Lui usa dei mezzi per modellare ciascuno di noi. Ad esempio, la parola di Dio. L'azione efficace della sua parola. Geremia 23, versetto 29. La mia parola non è forse come un fuoco? Ecco, torniamo al lavoro del fuoco sull'argilla. Dice il Signore, non è come un martello che spezza il sasso? Ecco, la parola di Dio che ci spezza. È la parola di Dio che ci prova. E la parola di Dio è un mezzo straordinario per formarci per la sua opera. Salmo 19,7, la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Ecco, se ne possono leggere tanti di questi versetti sulla parola di Dio. Quindi cosa voglio dire con questo? Che non è una semplice conoscenza della parola di Dio. Non possiamo avere, ben venga, una conoscenza straordinaria di tutto quello che è il pensiero di Dio. Non è soltanto una conoscenza intellettuale, ma è qualcosa che va applicato alla mia vita, alla nostra vita. Noi possiamo sapere tutta la Bibbia a memoria, tutte le dottrine che vogliamo, ma siamo chiamati a metterle in pratica, quelle che noi impariamo dalla parola di Dio. Non deve rimanere soltanto qui, ma scendere nel nostro cuore e praticarla nella Chiesa, fuori della Chiesa, perché siamo dei vasi utili per il nostro Signore. Va applicata alla nostra vita. Dice infatti il Salmo 119, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare. Voglio ripetere questo versetto. Ho conservato, quindi è qualcosa che devo conservare nel mio cuore, e questa è una cosa continua che devo fare, ricordarmi, leggere, meditare e conservarla per non peccare. Ecco un mezzo per non peccare, conservare la parola di Dio nel mio cuore. Volevo brevemente considerare attraverso anche questo mezzo che è la parola di Dio, quello che dice Giosuè 1, il versetto 8, no? Che tutti conosciamo bene a memoria. Dice il versetto 8, questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Apro e chiudo una parentesi. Se noi mettiamo in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese a prepararsi prosperare, non significa che io devo andare a giocare all'otto e sicuramente vincerò, perché sto obbedendo alla parola di Dio e sicuramente prospererò in questo lato. Se il Signore vuole, Lui ci benedirà, ma non è questo, è quello di mettere in atto la parola di Dio, la sua volontà nella mia e nella nostra vita. Allora prospererai. Non te l'ho comandato? Sii forte, sii coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore tuo Dio sarà ovunque tu andrai. Vedete quanto è fondamentale proprio la formazione attraverso la parola del Signore. In questi versetti che cosa notiamo? In primo luogo, la dipendenza dalla parola di Dio. Questo libro della legge non si diparta, non si separe, non si distacchi mai dalla tua bocca. Deve permanere nella mia vita. Il Signore sembra dire a Giosuè, tu devi parlare sempre secondo i miei comandamenti, secondo la mia legge. Il tuo parlare deve essere condito con il sale della parola di Dio. Questo è in sintesi quello che vuole dire il Signore, l'Eterno, a Giosuè in questo testo, ma sicuramente a ciascuno di noi. Quindi dipendere dalla parola di Dio, se vogliamo essere formati secondo quello che è la sua volontà. In secondo luogo, la meditazione quotidiana. Ma meditalo giorno e notte, poiché allora riuscirai, come abbiamo letto, in tutte le tue imprese, allora prospererai. E anche il Salmo 1 parla di tutto questo. Vedete, miei cari, la conoscenza delle Sacre Scritture, della Bibbia, evita tanti pericoli. Ricordiamocelo, anzi me lo ricordo soprattutto a me. Ricordiamocelo, la conoscenza, la meditazione, lo studio, il mettere in pratica la parola di Dio evita di cadere da tante trappole, soprattutto da quella del nostro nemico per eccellenza, cioè il nemico. Se noi siamo attaccati al Signore, se siamo abbracciati al Signore, andiamo sotto braccio con Lui, noi siamo liberati, siamo protetti da quelle trappole che il nemico ci pone e anche dalle false dottrine. Ad esempio 17:11 degli Atti, ricordate questo, i Bereani cosa fecero? Ora, questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Perché? Ricevettero la parola con ogni premura, questo è qualcosa di straordinario. Ma cosa fecero? Esaminavano ogni giorno per vedere se le cose stavano in quel modo. Vedete lo studio, il capire, il vedere se le cose stanno in quel modo. Stavano lì per vedere se le cose stavano in questo modo. E vedete, miei cari, c'è una sequenza di benedizioni quando noi studiamo la parola di Dio, quando siamo formati dalla parola di Dio. C'è una sequenza proprio di benedizioni. Perché sapete, la meditazione della parola di Dio produce adorazione. Perché ci porta ad, come abbiamo fatto questa mattina, la meditazione della parola di Dio produce adorazione. L'adorazione produce l'ubbidienza davanti a Dio. E tramite di essa, tramite l'ubbidienza, noi possiamo realizzare quelle che Lui ha in mente nella mia e nella nostra vita, le sue promesse. Vedete che progresso straordinario produce adorazione, ubbidienza, e così possiamo realizzare quella che è la volontà di Dio nella nostra vita. E poi c'è l'applicazione pratica in questo versetto. Avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Le beatitudini, miei cari, non risiedono nella sola conoscenza della parola di Dio, ma come dicevo poco fa, nella messa in pratica. Ricordate Giovanni 13, cosa disse i discepoli, il Signore Gesù, mentre stavano lì quasi negli ultimi momenti, vedendo il Signore lavando i piedi e tutto quanto, dice, siete beati se queste cose le sapete, no? Se le fate, siete beati se le fate. Noi possiamo sapere tante cose, ma siamo felici se le facciamo. Queste cose, non soltanto saperle. Quindi è straordinario quella applicazione nelle cose del Signore. In terzo luogo, come punto centrale, non soltanto abbiamo visto la consapevolezza di questa condizione, la necessità di una formazione, ma anche l'importanza di una sottomissione. E questa forse mi è più dura. La sottomissione al nostro Dio. E quanto è fondamentale essere sottomessi al nostro Dio. Dice, sempre parlando del vaso, dell'argilla, dice Isaia 29, versetto 16, avete completamente capovolto le cose, no? E forse il vasaio considerato pari all'argilla? Può l'opera dire a chi l'ha fatta, non mi ha fatto lui? O la cosa formata dire a chi l'ha formata, tu non sei neanche intelligente. Isaia 29, versetto 16. Possiamo noi come argilla dire davanti al Signore, Signore, ma che hai combinato? Non sei stato capace di formarmi come io volevo. Non sei all'altezza. L'argilla non parla. L'argilla si lascia trasformare essendo sottomessa a quello che il vasaio sta facendo. Quindi vedete quanto è importante la sottomissione al nostro Signore. Sapete, con la salvezza ognuno di noi, ogni nato di nuovo, ogni credente deve imparare a sviluppare la sottomissione al Signore. Dico imparare Perché non viene spontaneo certe volte la sottomissione al nostro Dio, al nostro Signore. Quindi dobbiamo imparare ad essere sottomessi al nostro Signore e all'ubbidienza della sua santa e divina parola. Malachia 1, versetto 6. Un figlio onora il padre e un servo il suo Signore. Se dunque io sono il Signore, se dunque io sono il padre, dov'è il mio onore? E se sono il Signore, dov'è il mio timore? Dov'è il mio rispetto? Allora, se noi chiamiamo Signore, padrone, al nostro vasaio, lui mi rimprovera e dice, ma perché ti ribelli contro di me? Se sono tuo padre, dov'è l'onore che tu hai, che mi porti onore alla mia vita? E dov'è quel rispetto che tu hai per me? Quindi quando usiamo quelle parole, sì, di sottomissione al Signore, ti sono sottomessi, Signore, padrone, noi dobbiamo metterle in pratica quello che il Signore vuole da ciascuno di noi con questa sottomissione. La sottomissione del credente, miei cari, al Signore deve essere sempre gioiosa e spontanea, ed è quella che forse manca alla mia vita o alla vita, o può darsi a qualcuno di voi, quella gioia spontanea e gioiosa a quello che il vasaio vuole da ciascuno di noi, altrimenti non avrebbe alcun valore, miei cari. Essa deve essere motivata, questa sottomissione, dall'amore che abbiamo per il nostro Signore e dall'amore che Lui ha verso ciascuno di noi. Giacomo poteva dire in Giacomo 4: sottomettetevi dunque a Dio. Ecco, la sottomissione è importante, perché sottomessi al Signore vuol dire resistere anche al diavolo. Ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vedete quanto è fondamentale la formazione, la sottomissione al nostro Signore per far sì che il nemico possa scappare via. Quindi, miei cari, la sottomissione del credente è fondamentale. Noi abbiamo una grande responsabilità al riguardo, perché sapete, ad ogni privilegio che abbiamo fa seguito una grande responsabilità. Se abbiamo un grande privilegio, e spesse volte lo diciamo, che abbiamo un grande privilegio, un onore essere dei figli di Dio, di servirlo, abbiamo una grande responsabilità. Ma grande responsabilità che il Signore vuole da ciascuno di noi. Ricordiamoci sempre che noi dobbiamo rendere conto a Lui, ci ricorda l'autore agli Ebrei a capitolo 13, dobbiamo rendere a Lui di ogni cosa che facciamo, di ogni pensiero che abbiamo, di ogni azione che noi abbiamo, dobbiamo rendere conto al nostro formatore, al nostro Signore, al nostro vasaio, al nostro Salvatore. E poi dobbiamo, nella responsabilità di questi grandi privilegi, abbiamo la soddisfazione. Vedete, accettare il suo piano per la nostra vita deve essere qualcosa di bellissimo. Accettare il suo piano per la mia vita, sicuramente il piano di Dio è un piano meraviglioso. Queste volte ci lamentiamo. Sicuramente il piano che Dio ha preparato per te, per ognuno di noi, è il migliore di tutto. È quello che Dio ha preparato per te e per me. Per me e per te. Il migliore possibile. Quindi se la vita e il servizio degli altri credenti si sviluppano in maniera diversa dal mio, diversa dal nostro, non significa che dobbiamo rammaricarci di questo. Ognuno ha il suo dono o il suo ministero che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Dobbiamo mettere in pratica e onorare il Signore con il dono che a me ha dato, a me e alla Chiesa. In altre parole, sì, dobbiamo essere felici di essere al servizio del nostro Signore. C'è un altro versetto di Giovanni 21, versetto 20, ricordate, negli ultimi, dopo che il Signore era risuscitato, e Pietro dunque disse, vedutolo, disse a Gesù, pensando a Giovanni, vi ricordate, poi dice, Signore, e di lui che ne sarà? Parlando a Giovanni, no? Si stava rivolgendo all'altro discepolo. E la risposta di Gesù è lapidaria, è straordinaria. Ecco, Gesù gli disse, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te, che ti importa? Che ti importa? Tu seguimi. Questa è la mia preoccupazione, di dire, eccomi, voglio seguirti. Del fratello, della sorella, che è un altro dono, che è un dono, secondo la mia valutazione, migliore o peggiore, è quello che il Signore ha stabilito per lui. Tu seguimi. Ed è quella la cosa importante che io devo fare. Che ti importa? È forte questa questa grande risposta da parte del Signore. Che ti importa? Tu seguimi, tu fai la mia volontà. Ed infine, abbiamo da tutto questo che abbiamo visto finora, anche l'importanza della sottomissione, abbiamo il valore, e senza di questo non si va da nessuna parte, il valore della santificazione. Se non c'è santificazione, possiamo annullare tutto quello che abbiamo visto finora. Seconda Timoteo 2, versetto 21, i versetti che abbiamo letto all'inizio. Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto a servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. La santificazione è qualcosa di fondamentale per il servizio di ogni credente. La santificazione è assolutamente necessaria, miei cari. Sapete perché? Perché nella volontà di Dio. È Lui che ce lo chiede. Prima Tessalonicesi 4, versetto 3. Perché questa è la volontà di Dio. La vostra santificazione. La vostra santificazione. Spesse volte abbiamo accennato qualcosa sulla santificazione. Noi siamo santi, separati come posizione davanti a Dio. Come posizione, momento in cui abbiamo aperto il nostro cuore al Signore, siamo diventati dei Suoi figli, il Signore ci ha santificati, siamo separati da quel che è il peccato che ci dominava. Ma c'è una santificazione progressiva di ogni momento della nostra vita ed è quello che il Signore ci chiede. Una santificazione assoluta. Perché appunto, non soltanto perché nella volontà di Dio, ma perché nella natura del nostro Signore. Prima Pietro 1, versetto 15, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Ed in terzo luogo, per vedere il Signore Gesù, l'autore agli Ebrei ci ricorda al capitolo 12, versetto 14, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai Dio. Vedete, la santificazione è una condizione che nobilita. Ecco, portiamo al vaso nobile, che nobilita, ci nobilita, un vaso nobile. Anche se ancora in vasi di terra, come ci ricorda la parola di Dio, ciò che ci rende nobili, miei cari, non è quello che noi siamo, assolutamente, ma quelle che noi custodiamo dentro questo vaso. La bellezza di un vaso può essere anche bello quanto volete, anche esternamente, ma se è vuoto, se non serve a nulla, è soltanto alcune volte un impiccio, prende solo la polvere. Quindi alcune volte bisogna metterci delle cose dentro per apparire ancora meglio, cioè per essere utile più che apparire. Ebbene, ecco, è per quello che noi abbiamo dentro, quello che noi custodiamo, che noi siamo, quello che noi custodiamo, come ci ricorda Paolo in Seconda Corinzi. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. E quello che l'Apostolo Paolo e il Signore vuole sottolineare alla mia, alla nostra vita, di quello che noi conteniamo, il contenuto in questi vasi. In secondo luogo, poi, la santificazione ci purifica. Il processo della santificazione, miei cari, prevede una fase di purificazione. La parola del Signore ce lo ricorda in una maniera straordinaria, perché con un'unica offerta Egli ha sempre reso perfetti quelli che sono santificati. Che bello quel Signore vuole da ciascuno di noi. E poi non soltanto questo, siamo di nobilità, ci purifica e ci abilita a quello che è il suo servizio. Per servire il Signore come a Lui piace, miei cari, la mancanza della santificazione compromette il nostro servizio. È una cosa molto seria, la santificazione. Noi possiamo servire il Signore quanto vogliamo, ma non possiamo avere contemporaneamente una vita immorale o una vita che non piace al Signore. Ah, ma io servo il Signore. No, no. Compromette molto il servizio per il nostro Signore. Dobbiamo essere santi come Lui ci vuole, santificati come Lui ci vuole, per mettere in pratica quel servizio che Lui vuole. E concludo con questi versetti molto forti, anche questi, di Isaia 1, dal versetto 10. Dice, ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Forse non stiamo nella condizione di Sodoma e Gomorra, ma ognuno esamini se stesso come davanti al Signore. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti, di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue di tori, degli agnelli e dei capri. Io non li gradisco più. Non li gradisco. Quante venite a me a presentarvi davanti a me? Chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quando ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Chiaramente, spero di no, per ciascuno di noi, almeno. Lavatevi. Il Signore sa come siamo fatti. Allora, lo dice a me e a ciascuno di noi. Lavatevi. Purificatevi. Togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Rialzate l'oppresso. Fate giustizia all'orfano. Difendete la causa delle vedove. Poi venite. Poi venite. Discutiamo insieme. Un Dio straordinario. Possiamo anche discuterne. Ma togliete tutto questo. Poi parliamone. Poi discutiamo, dice il Signore, e anche se i vostri peccati fossero così, fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Vedete il premio? Se noi facciamo tutto questo, siete disposti ad ubbidire, a comportarvi da santi, separati da tutto ciò che è immorale, peccato, che non esiste, che è contrario alla volontà di Dio, venite, discutiamo, anche se avete peccato, io vi purificherò e voi mangerete i frutti migliori del paese. Miei cari, ciò che ci rende utili al servizio del Signore non sono le mie e le nostre capacità. Sono dei talenti che Dio ci ha dato, ma non sono quelle, dobbiamo basarci su quelle. Dio si servirà anche di quelle. Non sono le nostre capacità, non è la nostra apparenza. Ma sapete quello che rende utile al servizio del Signore? La santificazione. La santificazione. Quel di essere separati dal peccato. E poi in secondo luogo la santificazione ci prepara. Ci prepara con uno strumento straordinario, uno strumento indispensabile nell'opera della santificazione è lo Spirito Santo, è colui che abita nella mia e nella nostra vita. E se la sua presenza costante e dinamica renderà ciascuno di noi, ogni credente, preparato per il servizio del Signore. Lo Spirito Santo deve agire nella mia vita. Efesini 5, lo ricordava anche Fares domenica scorsa, Paolo invita ad essere ripieni di questo Spirito Santo. E sapete, ripieni non vuol dire andare ogni tanto al distributore e fare il pieno alla nostra vita, ma vuol dire abbandonare ogni mia particella, ogni cosa della mia vita nelle mani dello Spirito Santo. Tutta la mia vita, tutto ciò che mi circonda dentro di me, devo abbandonarla e dire, Signore, fai quello che vuoi, eccomi, fai quello che tu desideri per ciascuno di noi. Ebbene, il servizio al Signore è un grande privilegio. Più grande che il credente possa avere. Serviamolo. Serviamo il Signore con integrità di cuore, con umiltà, per essere appunto, come ci ricorda la parola di Dio, quei vasi d'oro, quei vasi d'argento che nella gran casa sono destinati ad un uso nobile. Che sia questo davvero per ciascuno di noi, che possiamo ritenerci soltanto con l'approvazione da parte di Dio, con il suo lavoro dentro di noi, dei vasi nobili per esclusivamente la sua gloria. Amen.